i 10 comandamenti. Sesto, non uccidere. Lezione di Rav Riccardo Di Segni. Centro di Cultura Ebraica della Comunità di Roma, 19 febbraio 1977. Digitalizzato per il sito www.torah.it nel 2006.
Sì, ho pensato che il modo migliore, secondo la nostra tradizione, di onorare uno scomparso che ci ha lasciato è quello dello studio, e quindi quale migliore occasione, purtroppo, di questa coincidenza di circostanze per cui questa sera ci riuniamo a studiare, ed è stato appena fatto il funerale di Alfonso di Nona. Questa comunità, come Chiavice accennava, è debitrice ad Alfonso di Nola di una quantità enorme di buone azioni. Posso fare alcuni esempi. La crescita culturale della comunità. Alfonso di Nola è stato, in un momento in cui pochi conoscevano cos'era l'ebraismo, è stato un maestro di ebraismo sui generis, perché proveniva da una tradizione culturale completamente non interna, ma interna all'ebraismo, eppure era un maestro che ne sapeva molto più dei maestri ufficiali. È stato il primo in Italia a introdurre lo studio della mistica ebraica, prima ancora che i libri che Ciorcione fossero diffusi, e Di Nola aveva pubblicato un libro di introduzione alla mistica ebraica. E la sua Enciclopedia delle Religioni contiene una quantità significativa di parti dedicate a vari aspetti dell'ebraismo che altrimenti sarebbero stati sconosciuti non al pubblico vasto, ma allo stesso pubblico ebraico locale. E adesso proprio è stato pubblicato l'ultimo suo libro, che è stato pubblicato è una revisione, un'antologia di questi articoli del Civile Regione, da solo fanno un'antologia di questi articoli del Civile Regione, da solo fanno una considerevole presentazione dell'ebraismo, e questa è uscita proprio in questi giorni. C'è quindi una crescita culturale promossa da Di Nola, alla quale dobbiamo essergli grati, in un momento in cui non c'era assolutamente nulla. E al di là del lavoro che faceva in senso generale, c'era un lavoro particolare, un lavoro sulle persone, cercava di avvicinare le persone che avessero un minimo interesse o che non avessero per niente, e stimolarle in modo che studiassero, che producessero scientificamente, che si dedicassero a questi studi. Ha fatto capire lui dal di fuori a molti ebrei che un ebreo, per essere veramente tale, ha necessità di studiare la propria tradizione. Ha fatto capire a molte persone, l'abisso che li separava dalla loro ignoranza e il loro dovere come ebrei di studiare. Ha fatto capire a molte persone la dignità e l'importanza dello studio. E questo è stato un lavoro capillare, sistematico. Alfonso di Nola non era ebreo, però discendeva, non era ebreo nel senso stretto dell'alaha, discendeva da un nonno o un bisnonno ebreo che era stato convertito più o meno a forza. E di questa sua origine aveva conservato non soltanto il ricordo, ma anche l'orgoglio, e al di là di questo, posso dirlo perché l'ho conosciuto personalmente, un'identificazione religiosa con l'ebraismo, profonda. E anche questa, se vogliamo, diversa dalle modalità di identificazione religiosa delle 613 Mitzvot, ma comunque un'identificazione con la fede di Israele, col monoteismo di Israele, con la purezza dello spirito della tradizione ebraica, che lui coltivava con estrema forza e anche con estremo rigore. Un altro dato che bisogna sottolineare di quest'uomo è il rigore e la coerenza con la quale ha fatto tutte le sue battaglie. Qui si apre un altro capitolo del contributo della comunità. Ha lottato in prima persona, in prima fila, anche correndo dei rischi seri, contro l'antisemitismo. Ha pubblicato un saggio sull'antisemitismo nel quale ha fatto una rassegna scientifica, una classificazione tipologica di tutti gli avvenimenti antisemitismo. Anche su questo punto, che era un po' fuori dal suo campo di ricerca, se vogliamo, ha insegnato una metodologia, e l'ha insegnata al Centro di Documentazione Contemporanea, venivano da lui a imparare come dovevano fare. ha insegnato quindi su varie piste. Un'altra cosa che ha fatto, e anche qua è la sua personalità che spicca, è stato lui a far istituire la rubrica di cultura ebraica televisiva Sorgente di Vita, e lui raccontava sempre che pur di fare questa operazione si era dovuto tappare il naso, e lui che era un uomo della massima coerenza, pur di poter realizzare questo scopo, si era andato a chiedere il piacere a delle persone che lui disistimava profondamente dal punto di vista politico e culturale, pur di realizzare questa iniziativa politica e importante per la cultura ebraica, aveva rinunciato al suo orgoglio pur di fare questo piacere alla causa dell'ebraismo. Quindi dobbiamo essere assolutamente grati tutti quanti al contributo che ha dato e ricordarlo con affetto e rispetto. Ciò premesso, passiamo all'argomento di questa sera. Stasera dobbiamo parlare del terzo comandamento, del non uccidere. Io però vorrei avere una penna, non per uccidere ma per scrivere. E questa sarà definita una lezione di Talmud, no, ma ci vuole una cosa speciale per la mia comunione. Questa dovrebbe essere una lezione di Talmud, farò tutta una serie di citazioni di Talmud, però non prenderò una pagina singola, farò un mosaico di citazioni per poter costruire un discorso organico e collegato. Evidentemente il tema di cui parliamo è un tema dei più importanti per la civiltà e quindi non si può certo esaurire nei pochi minuti di questo incontro serale. Vorrei quindi lanciare semplicemente delle idee e dei messaggi su questo tema. Il divieto di uccidere è il sesto comandamento. Tuttavia, il sesto comandamento che dice di non uccidere non è la prima formulazione del divieto di uccidere che sta nella Torah. Questo divieto di uccidere sta nelle prime pagine già della Torah e si ritroverà sotto tante forme differenti in altre pagine della Torah e in altre pagine della letteratura profetica. Quindi è un tema che ricorre tante volte, ogni volta con una sfaccettatura differente. La proibizione di uccidere è una proibizione che fa parte del patrimonio di proibizioni che è di tutta l'umanità. Tecnicamente è uno dei 7 precetti noachidi. I noachidi sono i discendenti di Noè e con questo termine si indicano tutti coloro che sono l'intera umanità tranne il popolo ebraico, non perché il popolo ebraico non sia anch'esso discendente di Noè, ma il popolo ebraico per specificità e convenzione viene chiamato nei testi Bene Israele, mentre gli altri sono Bene Noè. Ora, i figli di Noè hanno i loro 7 precetti noachidi, perché l'umanità è tenuta a osservare 7 precetti fondamentali che praticamente costituiscono la base di una società civile. Ora, questa idea dei 7 precetti noachidi, dei quali ovviamente fa parte anche il non uccidere, è un'idea rabbinica, è un'idea della tradizione orale, perché nella Torah non c'è scritto sono state date 7 mitzvot ai figli di Noè, c'è scritto. Così come i 7 precetti non ci stanno, se uno va a cercarli uno per uno, letteralmente non ci stanno. Alcuni ci stanno, altri non ci stanno. E allora sorge il problema di verificare la base scritturale di questa tradizione. E in pratica questa è una tipica informazione di carattere rabbinico, nel quale c'è una sua una sua specificità rabbinica, perché non c'è un riscontro diretto, immediato nel testo scritto della Torah. I maestri hanno fornito delle soluzioni per dirci dov'è che questa roba sta nella Torah. Allora, il Trattato di Sanedrin dice che i 7 precetti noachidi stanno in un verso, che è quello di Genesi 2,17, che apparentemente non c'entra assolutamente nulla con i precetti noachidi. Questo verso dice: Vaitzav, Hashem, Elohim, Lemor, Al-Adam, Lemor, Mikol et Hagan, questo lo traduco, Apol Torah, e comandò il Signore il Dio all'uomo dicendo: da tutti gli alberi del giardino tu potrai mangiare. Allora i maestri hanno detto che ogni gruppo di parole, così come l'ho messa in colonna, corrisponde ad una mitzvah data ai figli di Noè. Sembra un'assurdità, in realtà c'è una stupenda logica e coerenza interna. Vaitzav si riferisce all'ordine di costituire i tribunali. Ma dove c'è scritto qual è il rapporto con i tribunali? Perché c'è un ordine. L'ordine è non soltanto nel senso ordinare, ma mettere ordine nella società. Il Signore è il divieto della bestemmia. Se c'è Dio, non si ordina di servire Dio nei sette precetti umani, ma si ordina di rispettarlo, nel senso di non offenderlo. Elohim è la presenza di Dio. Qua c'è il divieto di bestemmiare nella specificità del nome di Dio. Quest'altro è il nome generico di Dio. E allora questo indica che non bisogna avere altri dei, è il divieto dell'idolatria. All'Adam, dall'ordine del Signore Dio si è passato all'uomo. Se c'è un uomo che ha la dignità di essere tenuto a rispettare un ordine, allora questo uomo è colui che non deve essere toccato. E quindi all'Adam, se esiste un Adam, significa che è proibito uccidere, non uccidere. Allora il divieto di non uccidere, secondo questo ragionamento, deriva dal fatto che Dio ha dato un comando all'uomo, che Dio ha dato la dignità all'uomo di osservare i suoi comandamenti, e dà una dignità piena nel senso che ne protegge nostra vita. Il ragionamento continua dicendo che c'è la parola le morti, significa dicendo, e questo dicendo si riferisce ai divieti della sfera sessuale, che sono l'adulterio e l'incesto. Che rapporto c'è con le morti e il sesso? È praticamente una metafora del dire, del parlare. Dire e parlare è una forma di comunicazione, come il sesso è una forma di comunicazione. La parola lemor stabilisce quindi il collegamento logico tra due forme di comunicazione, la parola e il sesso. Notate, qua cominciate a notare una cosa importante, che il divieto di omicidio nel ragionamento rabbinico, ma ci sono precise risposte della Torah, ha un rapporto stretto con problematiche di tipo sessuale. E qua troviamo il primo rispetto. Mikol et Hagan, si parla dell'albero del giardino, si parla del giardino, e quindi questo si riferisce all'esistenza di una proprietà, della proprietà privata. Vediamo di questo. Apolto tal, tu potrai mangiare, si riferisce ad un divieto alimentare, ed è l'unico divieto alimentare che riguarda i noagri. Anche questo ci interesserà, per non uccidere, vedremo perché. Ed è praticamente il divieto di, chiamato Ever Minnahai, parti strappate ad animali viventi. È proibito mangiare parti di animali viventi mentre loro sono ancora vivi. Bisogna aspettare che l'animale muoia prima di mangiare delle parti. Allora, il ragionamento può sembrare contorto, ma c'è una logica e c'è una eleganza formale in tutta la cosa. E tra l'altro si vuol dire che praticamente questi sette principi fondamentali nascono col rapporto Dio-uomo, sono primordiali ed essenziali. Quando noi andiamo a vedere i dieci comandamenti, noi dobbiamo tenere presente, non so se qualcuno già ve l'ha fatto questo discorso, che i dieci comandamenti sono esposti in forma tabellare, le due tavole della legge, mettiamo pure così in alto, con la stella ebraica, insomma. Allora, qua ci stanno i primi 5, 1, 2, 3, 4, 5, e qua si ricomincia da sé sulla seconda colonna. E questi maestri dicono, lo dicono tutti, che indica che c'è, bisogna stabilire una serie di collegamenti, ci sono i collegamenti verticali, chi sta sopra e chi sta sotto, ma ci sono i collegamenti orizzontali. Allora, qual è il primo comandamento? Il detto comandamento, di Bra, il detto. Io sono il Signore tuo Dio che ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Qual è il sesto comandamento? Non uccidere. Allora, il non uccidere, il lo tirzat, è il rapporto diretto con Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Notare che subito dopo, al settimo comandamento, qual è? È lo tinat, non fare adulterio. E qual è il secondo comandamento? Non avrai adulterio dentro di me. L'adulterio sulla sfera familiare è praticamente il parallelo dell'adulterio sulla sfera religiosa, sulla sfera sul piano divino. Avere altri amori, altri affetti al di fuori dell'affetto autentico è il tradimento. Però vedete che c'è questo schema, qua, anche qua è uno schema a quattro, e di nuovo si ripropone il problema del rapporto del non uccidere con non fare adulterio, c'è la stessa logica di collegamento. Gli omicidi però ce ne sono tanti e diversi. Vorrei farvi riflettere su un aspetto che può sembrare anche qua marginale, ma è pieno di indicazioni importanti. Allora, non uccidere, si dice lo tirsa. Se voi andare a vedere un'edizione comune di Bibbia stampata in ebraico, troverete dei segni buffi qua sotto. Sono i segni masoretici, che sono quelli che indicano come deve essere la punteggiatura. Ora, il 10 comandamento, come deve essere l'accentuazione, come deve essere l'interpunzione. Ora, nella lettura della Torah, voi sapete che quando andate a Piazza Chinese per la sentire cantare, la si canta, e la si canta in un determinato modo perché sono questi segni che guidano la melodia. Però quando andate a Piazza Chinese per ascoltare i 10 comandamenti, che vengono letti sia a Shavuot che durante la parasha di Zohar, oppure nella ripetizione durante la parasha di Vaishanan, in Deuteronomio, il rabbino capo che è chiamato a leggere questo brano, li legge con una melodia particolarmente solenne. E in questo caso usa quello che viene chiamato il Tamelion. Il Tamelion, accento superiore, perché praticamente si sta un doppio sistema di accentuazioni, quello che avete qua è in realtà un doppio sistema di accentuazioni, perché c'è il sistema normale, non uccidere, non fare adulterio. In questo sistema normale che cosa succede? Lotti sta è così e prosegue col seguito del verso. Sono questi due segni qua e la vocale è questa qua, è un patà che non è pausale. Mentre invece nell'altro sistema, che è quello che si usa nella lettura, questa è la lettura privata, se tu voi a casa lo leggete così, Lotti sta, Lotti na, questo verso. Se invece voi lo leggete in quest'altra maniera, ascoltate il rabbino capo che lo legge, lui sarà così, qua finisce il verso, questo segno qua in due punti, la linea qua finisce il verso e qua è pausale, anzi questo è così, lo tirsa, lo tirsa, tutto solenne. Esistono, questa è una cosa che ha le sue motivazioni tecniche, va bene? la motivazione tecnica è che bisogna dare solennità particolare a questa lettura. Ma al di là della motivazione tecnica, i maestri sono andati a scavare in maniera ossessiva, come fanno i nostri maestri, a cercare il significato della cosa. E hanno detto che praticamente queste due divieti di omicidio corrispondono a due diversi modelli di omicidio. Due diversi modelli di omicidio. C'è l'omicidio fatto per qualcos'altro e c'è l'omicidio fatto in assoluto. L'omicidio fatto per qualcos'altro, per cosa d'altro? Per il notti in atto. L'adulterio è il prototipo della necessità materiale, del godimento materiale, del bene materiale per il quale si va a commettere l'omicidio. Cioè l'omicidio fatto per uno scopo. Esistono quindi due modelli, l'omicidio fatto per uno scopo, per un interesse, per un godimento particolare, per avere qualche cosa, l'omicidio per avere, e forse esiste un omicidio diverso, puro, teorico, che è ancora più mostruoso, è l'omicidio per essere. L'omicidio che abbiamo visto secondo i maestri sarebbe stato formulato nella formulazione nel divieto d'Adamo, compare come legge per la prima volta, come legge, al capitolo 9 del libro di Bereshit. Il capitolo 9 di Bereshit è un divieto che viene dato a Noè quando esce dall'arca. Al verso 5 di questo capitolo, dopo aver parlato del rapporto che ci deve essere con gli animali, del fatto che gli animali da quel momento sono permessi come alimenti, dal fatto che ogni animale che attenterà l'uomo sarà punito per quello che ha fatto, e così anche l'uomo sarà punito per il suo attentato all'animale, compare questa frase che dobbiamo studiare perché è importantissima nella sua struttura. Vedete? Allora, è un verso, non è un verso, è la prima del verso, il primo di mistichio, Shofer Tam Adam, e questo segno che bisogna fare una pausa, secondo la Masorah, Ba Adam, Damon, di Shofer, che versa il sangue dell'uomo, nell'uomo o per l'uomo, il suo sangue sarà versato, torneremo in dettaglio. E poi continua chi percede Elohim a Sate Tata. Perché all'immagine di Dio ha fatto l'uomo. L'uomo è immagine di Dio. Quindi per quale motivo è proibito uccidere un essere umano? Perché l'essere umano è immagine di Dio. Ogni omicidio è un deicidio. Non esiste un unico deicidio. Ogni omicidio è un deicidio. L'omicidio è punito in quanto offende l'immagine di Dio. Dal punto di vista stilistico, bisogna stare attenti a come è fatta la formulazione di questo divieto, perché potete benissimo rendervi conto che è una sorta di menorah simbolica, perché il verso è diviso, sono sei parole divisibili in due parti, in cui le stesse parole tornano a destra e a sinistra. Adam va Adam. Damo, Dam, Shofer, Ishamet, chi versa sarà versato il sangue, il suo sangue, l'uomo dell'uomo. C'è una piena specularità, è una menorah, E poi c'è da tenere presente il dato della allitterazione Dam ad Anna. L'uomo è chiamato Adam, si dice perché è stato creato dalla Adamas come homo humus, ma Dam è il sangue, e allora i mistici spiegheranno il significato che esiste tra il togliere l'Alef e lasciare il Dam. Adam e quindi anche Adam rosso, come Dam è rosso, e il nemico mistico di Israele è Edom, che indica la violenza. Allora, questo verso qua è il verso che serve per fondare il divieto di versare il sangue nella legge noachide. Di questo verso sono possibili altre letture giuridiche, ed è molto importante per esempio nel dibattito di questi giorni sui giornali la lettura che ne faceva, il ritratto che ne faceva Rabbi Meir. Premessa, noi parliamo di divieto di uccidere, ma una delle implicazioni del divieto di uccidere è vedere chi è vivo, chi è persona da non uccidere, chi è persona da non uccidere. Allora, la persona da non uccidere è finché uno non è morto, d'accordo? Da quando nasce a quando muore. Ma ci sono due fasce molto problematiche che sono al centro del dibattito oggi quotidiano, che sono i moribondi, cioè il momento della definizione di quando uno finisce di vivere, e i non nati, nel senso la vita fetale. Oggi avete tutti letto, siete stati bombardati dall'informazione, sul problema del diritto alla persona. Ora, il diritto della persona a nascere e il diritto della persona a essere tutelato nella vita fetale è una questione che nel diritto ebraico è ampiamente dibattuta, e su questa questione si è creato uno stranissimo paradosso che nasce proprio intorno alle interpretazioni di questo verso. Il paradosso qual è? Che nella regola che riguarda gli ebrei bene Israel, il feto non è, come si vorrebbe fare nella nuova legge italiana, che qualcuno vorrebbe fare, una persona con tutti i diritti, bensì una persona in potenza che tutti i diritti non ce li ha ancora, per cui nel momento in cui attenta alla vita materna il suo diritto ad esistere non esiste più. Quindi è una persona molto relativa nel diritto che si applica a Bene Israel. Quindi nel diritto di Bene Israel, nella Halakha che riguarda il Bene Israel, i diritti di chi non è ancora nato vanno in secondo piano rispetto a chi è già nato. I diritti pieni si acquisiscono nel momento in cui la testa esce dal corpo materno. Per i noachidi, Rabbi Meir ha fatto uno stranissimo midrash, e invece di fare la figurina a menorah, come vedete qua, ha spostato la pausa in questo punto qua. E allora che cosa è successo? Shofer dan a Adam va Adam, la Moshe a Fer. Colui che ha perso il sangue dell'uomo che sta dietro all'uomo, capito questo? Il suo sangue sarà versato. Chi è l'uomo che sta dentro all'uomo? Il feto. Da qui si deduce, secondo la Bibbia, che è proibito versare il sangue del feto. Come è proibito versare il sangue di un essere vivente completo? La Bibbia lui aveva detto una cosa del genere, e nessuno sembra dissentire nel Talmud la sua opinione. Per cui si è creato un paradosso che in questo caso la legge dei noachidi sarebbe più rigorosa della legge che si applica agli ebrei. Ci sono montagne di distinzioni sottili, perché bisogna capire se alla luce di questo midrash sarebbe consentito a un noachide sopprimere il feto per salvare la vita materna. E su questo c'è il dissenso. Mi sembrerà strano, ma a quanto pare Giovanni Paolo II segue la regola di Latimeia. Di Latimeia, che è quello che è stato messo in campo. Oggi questo evento viene sfruttato per un'altra cosa ancora più curiosa. L'embrione. Un conto è il feto nel corpo della madre e un conto è l'embrione, congelato o meno, che sta fuori dal corpo. Quali sono i diritti dell'embrione? Ora, la tendenza prevalente nella discussione avanti contemporanea è quella di non difendere tanto i diritti dell'embrione, non difenderli troppo. Non vengono considerati esseri umani degni di tanta tutela, che fa anche dalla qualità più rigorosa. E su che cosa si basa? Il ragionamento si basa su centinaia di cose, ma uno dei giochini che viene fatto, chiamiamolo giochino, è quello che si dice: se noi vogliamo essere rigorosi e seguire anche per gli ebrei, non è così comune. Volendo essere rigorosi e seguire a tutela del feto la regola di, secondo l'interpretazione di Rabbi Meir, che spostava da 100 qua, e che diceva che colui che versa il sangue dell'uomo che sta dentro l'uomo deve essere punito, di qui si deduce che l'uomo che sta dentro l'uomo è il feto, e quindi colpire il feto è proibito. Il feto sì, perché? Perché sta dentro l'uomo, Adam va Adam, ma l'embrione non sta dentro l'uomo, sta fuori, e quindi non rientra in questo rigore. Allora, anche se accettiamo, perché vedete il ragionamento? Allora, anche se accettiamo il rigore di Rabbi Meir, questo non si riferisce all'embrione. Guardate quanto lontano ci può portare questa passeggiata tra i versi. Ora abbiamo un altro argomento. È ovvio per tutti che c'è il divieto di uccidere. Il problema è su queste fasce, sulla fascia prenatale, non abbiamo parlato della diapa se c'è tempo, che interessa ne parliamo, ma il divieto di uccidere da questo verso qua e da tutti gli altri sembra riferirsi ad una cosa essenziale, all'uomo, che è stato perché all'uomo? Perché l'uomo è stato fatto all'immagine di Dio. Esiste tuttavia, accanto a questa questo concetto fondamentale, una tradizione più o meno sotterranea nell'ebraismo che vuole includere in questo divieto non soltanto gli uomini, ma tutti gli esseri viventi. Tutti gli esseri viventi, anche gli animali, fanno parte di questo divieto. Il non uccidere è una cosa che si applica a ogni essere vivente. Ora, se noi vediamo la successione di brani tra Genesi 1 e 2 e il capitolo 9 di Genesi, nel quale è detto che è permesso mangiare gli animali, noi possiamo, dal confronto di questi dati, dire che all'umanità primitiva era interdetto uccidere gli animali e mangiarli. Anzi, per la precisione, all'umanità primitiva, fino a Noè, era proibito mangiare animali. È un dato, questo qua, sul quale tutta la tradizione è d'accordo, tranne rarissime eccezioni, forse Chazal, l'italiano Chazal dice no, perché tutti quanti sono d'accordo a dirlo. Dal Talmud in avanti, la Torah è proibito, ma il primo uomo fu proibito mangiare animali. E così anche nel mondo messianico futuro sarà così. Addirittura si dice che non solo gli uomini non uccidevano gli animali, ma anche gli animali non erano carnivori, anche gli animali rispettavano gli altri esseri umani. Cioè, qualcuno ve lo dice, non tutti io dico. Sul fatto che l'uomo non dovesse mangiare carne, lo dicono tutti. Allora, perché l'uomo non doveva mangiare carne? È dato per scontato questo principio. Allora, su questo c'è una discussione nelle fonti che è particolarmente ampia. E la tesi umanitaria non è l'unica né quella prevalente. Questo diciamo proprio per scontato. Comunque, è un dato di fatto che tra i filoni che lo dicono, e Rashi sembra orientato in questo senso, e soprattutto le Tosafot sono orientate in questo senso, il problema non era quello, secondo loro, di mangiare la carne, ma della liceità di uccidere un animale per poterselo mangiare. Perché questa distinzione? Qual è la distinzione? Le mai nascamina, si direbbe in termini talmudici, quella di differenza pratica. Perché se c'è un animale che è morto per conto proprio e io non l'ho ammazzato, io lo potrei teoricamente mangiare. Se il problema non è quello di mangiare la carne, ma di uccidere l'essere vivente, allora se è morto per conto suo, lo potrei mangiare. Ora, la Torah successivamente, sapete, questo animale che è morto per conto proprio, lo chiama Nevelà e ce lo proibisce. Noi possiamo mangiare soltanto gli animali uccisi con la scelta. Ma gli animali, un conto è quello che è stato proibito agli ebrei dal momento in cui è stata la Torah sostituita, e un conto è quello che riguarda l'umanità, quindi. Allora, secondo Rashi, secondo alcuni interpreti Rashi, secondo le Tosafot, all'uomo non era stato proibito di mangiare la carne, ma uccidere gli animali per potersi cibare. Allora, un'altra, di qui nasce praticamente una corrente che potremmo definire umanitaria, che ci ripropone questo tema. Abbiamo cominciato a parlare di Adam, Adom e Dom, il tema dell'uccidere e quello della violenza. Chi è l'antagonista per l'eccellenza di Israele? Esad. Ish, e come definito Esad? Ish deve essere Sait. Ish. Esad è colui che conosce la caccia ed è l'uomo della campagna. Esad, l'uomo che conosce la caccia, diventa l'antitesi teorica dell'ideale ebraico. Si può andare a caccia per divertirsi? Domanda che si è posta in ogni generazione. Fu forse soltanto a Drapanella ha detto che si poteva fare. Drapanella era l'uomo di corte, mi viene certo che andare a caccia in un'altra cosa. Altri dicono che non devono andare a caccia perché la caccia è l'attributo di Esau, l'uomo della campagna. Poi vediamo questa campagna, questa parola campagna è una delle guide di questo tema dell'omicidio. Esiste una corrente quindi permanente nell'ebraismo che interpreta molte regole alimentari come divieto di violenza sul mondo animale, perché il mondo animale va rispettato, come tutto ciò che noi possiamo fare oggi come una concessione, come una deroga rispetto al principio, e se è una deroga al principio comunque rimane. I mistici sono andati avanti su questa strada e vi leggo un brano molto bello, almeno la parte iniziale, la parte successiva c'è un po' una caduta che lo rende un pochino ridicolo, ma nella parte iniziale è estremamente bella, perché fa vedere come si sviluppi questa logica conseguenziale. Il brano l'ho trovato nel Shara Mitzvot di Chaim Vital. Chaim Vital, calabrese, è l'allievo di Luria, che raccoglie a Sfat, dopo la morte del suo maestro, tutti gli insegnamenti e li trasmette. E a nome del maestro, quindi, riferisce tutta la dottrina cabalistica che si è sviluppata a Sfat nella seconda metà del XVI. E a proposito, è nel commento che Chaim Vital fa alla parasha di Noach, che è quella che abbiamo visto, dice queste testuali parole: Shun beria l'onivret levatala. Nessuna creatura è stata creata inutilmente. Ve assur la arotota. Ed è proibito ucciderla. C'è l'occhio del sole, senza necessità. Umorizzal è il mio maestro di venerata memoria, di benedetta memoria, cioè lui. Ayanizar, Shellola Arok Shumerredes Minavemasim, stava attento a non uccidere nessun animale, neppure di quelli piccoletti brulicanti, Afiru Minaketanim de Afebotim, anche dei più piccoli e senza valore, che con Paroshim, Bekinim, Kusurim, con i bidocchi, le mosche e così via, per Hayutzefrede, anche se gli dava fastidio, quindi diciamo che lui diceva di tocchi, non so. Quindi il tema che esiste qua è che secondo la tradizione mistica non bisogna far danni nella natura. Il non uccidere è una cosa che si trasferisce anche a tutti gli altri esseri viventi, anche se non hanno l'anima e l'immagine divina che noi pensiamo e crediamo abbiano gli esseri umani. La legge che proibisce di non uccidere costituisce nella teoria rabbinica uno dei tre principi fondamentali, per i quali è detto gli arendi a lavoro. Se una persona invito deve scegliere la trasgressione di questi principi in determinate circostanze, questa la paga sicura, altrimenti la paga è con la morte, mentre per tutte le misfolte si possono trasferire, questa tre misfolte, questi principi, non si possono trasferire. E quali sono? Sono Avodazara, di lui alla Iosa e Shekutani. Se ti dicono fai una di queste trasgressioni altrimenti ti ammazzo, o ti devi far ammazzare, forse non. Questi sono i tre principi inderogabili nell'ebraismo che valgono tutta la vita. Allora, su questo il Talmud discute per dire qual è la fonte scritturale su cui si basa il principio. Tra l'esempio, di cui era iota sono particolari reati sessuali, incesti e rapine, ovviamente. L'aver inserito questi qua sullo stesso piano degli altri due deriva da una serie di fonti scritturali, in questo momento non dobbiamo occuparci. Deriva da questo, cioè questo deriva da questo. Il
principio che deriva dalla logica. La storia famosa è quella di un tale a cui un maestro, a cui il nobilotto locale gli aveva detto fammi ammazzare tal di tali, se no ti ammazza te. Questo dice io che faccio, si va a consultare dal maestro e il maestro gli dice questa frase che si chiama rosso perché Maraita di Damasso Martefè, che in aramaico significa. Che cosa ti fa pensare, che cosa hai visto? Che il tuo sangue sia più rosso? Il tuo sangue non è più rosso di quello dell'altro, cioè tu non hai più diritti dell'altro a vivere. Nessuno? Il sangue, tutti i sangui sono uguali, tutti i sangui sono parimenti rossi, tutte le vite valgono una quanto l'altra. E questo, secondo il Talmud, è un principio logico che non ha bisogno di dimostrazione scritturale. Non è affatto logico. Non è affatto logico, perché è un principio culturale. Tante altre culture possono pensare in maniera radicalmente differente su questo argomento. L'ebraismo insegna che il sangue di tutti ha lo stesso colore, anche quello degli anemici, e quindi non si può sacrificare una vita a danno di un'altra. Non vengono. Vabbè, allora non lo farò in fotocopia, ve lo racconterò. Come testo ulteriore pratico per la nostra discussione vorrei portare l'esame rabbinico del primo omicidio della storia, che voi tutti sapete è quello in cui Caino uccide Abele. Questi due personaggi, il primo si chiama in ebraico Cain,
Sapete tutti, il secondo si chiama Hevel. Caino quando nasce, la parola Caino dovrebbe derivare dalla parola Cano, che significa comprare, acquistare, creare, e quando nasce il primo figlio alla coppia primordiale, l'etimologia di Caino viene spiegata. Caniti dice Tashemo, ho creato o ho comprato un uomo con il Signore. Mentre invece quando nasce il secondo figlio la sua etimologia non viene spiegata, dice che nasce e basta. Quadra racconta che questi due si dedicano ad attività economiche differenti. Caino fa l'agricoltore e Abele fa il pastore. E di qui gli storici e i critici hanno visto una opposizione primordiale tra agricoltura e pastorizia. I nostri antenati erano agricoltori o pastori? Allora su questo c'è una bella retorica e c'è poi la regola rabbinica, che qui il Talmud è fondamentale. Voi sapete che c'è l'immagine della pastorizia ebraica dei pecori dei nostri antenati, è un'immagine estremamente comune. In realtà si arrivò a proibire la pastorizia nei Eretz Israele. La cosa nacque per gli stessi motivi per cui invece in Inghilterra la rivoluzione portò alla trasformazione dell'agricoltura in pastorizia. Dove c'è la pastorizia arrivano gli animali, non può crescere più nient'altro che sia erba. Quindi la pastorizia è rivale economicamente, è rivale fondamentale del pastorizio. Quando si è trattato di scegliere tra due sistemi economici ai tempi della Mishnah, eccetera, i maestri hanno detto no alla pastorizia, sì all'agricoltura, e hanno proibito per Talmud l'allevamento di animali da pastorizia in Israele. Proibito, la pastorizia era proibita. Chi aveva un capretto dentro casa che non doveva essere importato, se era importato magari per mangiarsi la festa, si poteva, ma poi basta, ecco. Quindi la pastorizia è stata proibita e ha vinto l'agricoltura e ha vinto Caino. Allora, la Torah racconta che Caino e Abele portano un sacrificio, il sacrificio di Caino non viene accettato, il sacrificio di Abele viene accettato. Caino ci resta male, direbbe ci rosica. E allora c'è tutto un discorso che Dio gli fa sul problema del peccato e del dominio del proprio istinto. Tutto quanto misterioso la successione. Dopodiché il verso 9, anzi verso 8, Vayomer Kain Elevel Achiv, Vayib Yotam Vassadeh, Vayakum Kain Elevel Achiv, Vayar Gim. E disse Caino ad Abele, suo fratello, ed avvenne che stavano Vassadeh. Guarda la campagna un'altra volta. Vaia con Cain e Levelati, vaia Argeo. E Cain sorse contro il fratello Hevel e lo uccise. Questo è un verso misterioso a dir poco. Vaiomer Cain e Level. E Cain disse da bene. Che cosa gli ha detto? La Torah non lo dice. E disse Cain, che ha detto? Boh. Vai via da ambasciate. E loro stavano in campagna. Perché la Torah ci dice che stavano in campagna? Non è che il mondo fosse popolato là in quel momento, c'erano solo loro a parte i genitori. Vaia con Cain e leve la tua, vaia Arghè. Perché questo? Allora questo apre la discussione tra i maestri. La discussione tra i maestri non è sapere perché Caino ha ammazzato Abele, ma perché l'uomo uccide, chiaro? Allora è la discussione sui motivi dell'omicidio. Allora, il Bereshit Rabbah, questo midrash lo troviamo pure da altre parti, per questo mi accusate che ho fatto lezione di midrash, ho fatto lezione di midrash. Alma Ayume Dayerim, di che cosa stavano discutendo, si chiede il midrash. Ameru, secondo l'alimentazione, dissero, si erano messi d'accordo, come una falò che talano, veniamo a dividerci il mondo. Uno si prese e taccarcaot le terre, e l'altro si prese Etametalterim, i mobili. Bene, fatta questa divisione cominciano subito a litigare. Denamar arade HIM alesidi, uno disse guarda che la terra dove stai è mia, io ci ho preso la terra, e l'altro dice guarda che il vestito che tu c'hai addosso è mio, e uno diceva togliati, e l'altro diceva vola via dalla terra. Mi tocca, continuando la discussione, vaglia con Cain e leva la fine, vaglia Argeo. Cain andò contro il fratello e la mangiò. Prima versione. La Yeshua di Sachnen, a nome di Rabbi Levi, dice invece che entrambi si erano presi le terre ed entrambi si erano presi i beni mobili. E su che cosa discutevano? E la Zeo Mervin Kumi Ibane Bet Amigdash, Vezeo Mervin Kumi Bet Amigdash Ibane. Discutevano, pensate, dove sarebbe stato costruito il Bet Amigdash, il santuario. Uno diceva nel mio territorio e l'altro diceva no, nel mio territorio sarà costruito il Bet Amigdash. Buffa questa interpretazione. E qual è la spiegazione, l'appoggio scritturale a questo Migdash, a questa storia qua? Perché è scritto Vaibi Yotan Bastade, ragione il Midrash, sembra una cosa buffa, loro stavano in campagna e Sade, En Sade e la Bet Amigdash. E il Bet Amigdash, il luogo della violenza, il luogo di Esav, è il paradosso, cioè Esav è l'uomo, è la negazione della moralità, l'uomo della violenza, perché è l'uomo che frequenta il Sade. E questo Midrash ci viene a dire En Sade e la Bet Amigdash. Non c'è, quando si parla di campo non è altro che Bet Amigdash. Come dire che Esav era l'uomo del Bet Amigdash, era l'uomo di chiesa. È paradossale, va bene? Il rovesciamento dei valori simbolici. La cosa è il suo contrario.
Cerchiamo di capire come.
La concazione midrashica dice, loro stavano per i Yotan Bastate. Il Sade non è altro che il Bet Amigdash. Come dimostro che il Sade non è altro che il Bet Amigdash? Da un altro verso preso da Michal che dice Sion Sade Teferash, che Sion sarà arata come un campo, sarà distrutta dai nemici e arata come un campo. Ma allora non è mica un riferimento tanto caruccio, va bene? Il Bet Amigdash sarà raso al suolo e diventerà una schienata agricola. Quindi dire che non c'è Sade altro che il Migdash significa dire che il Migdash finirà male e sarà arato come un campo, sempre più buffo. Allora, secondo l'interpretazione, di qui cominciarono a discutere e ci scappò il mondo. Terza interpretazione, Yehudah e Rabbi Ami dice che stavano discutendo sulla prima Eva. Ci sono dei midrashim che dicono che Eva è stata creata due volte. Quando è stata creata una seconda Eva, dopo il peccato, la prima Eva è rimasta in vita e loro stanno discutendo di chi se la pigliava. Secondo un altro midrash ancora, era sempre su questioni di donne che discutevano, e qua c'è stata tutta un'altra bellissima rappresentazione simbolica. Da dove deriva l'umanità? Da dove la Torah dice che c'è stato Caino, bene, uno è morto, l'altro ha dato in esilio, poi è nato un altro figlio che è scelto, ma poi? Allora, in un verso buttato là c'è scritto che generarono figli e figlie da Madeva. Praticamente l'umanità deriva tutta da un incesto primordiale tra fratelli e sorelle. Il Midrash insiste, sottolinea questa opposizione in maniera ancora più forte, immaginando delle gravidanze gemellari, dicendo che Caino ed Abele nascono gemelli, tutti e due, sono gemelli, ma non solo sono gemelli loro due, ma ciascuno nasce con un sacco a parte e in un sacco c'è una femmina e in un altro sacco ci sono due femmine. Quindi praticamente in quella volta è stata una nidiata di cuccioli in cui sono usciti fuori i cinque, il Midrash dice salino a letto in due e ne uscirono in sette, va bene? Adamo ed Eva producono la prima volta cinque, va bene? Caino, Abele, una sorella, due sorelle. Quindi a un certo punto se ne devono spartire ed essendoci una sorella più è di quella che litigano. con quali motivazioni? Zeomer anino zelashani pechor, uno dice ma figlio io perché io sono il primogenito, e l'altro dice e l'altro dice me la figlio io ce n'ho il da in me perché è nata con me. Poi il contrario della proibizione dell'incesto, questo è nata con me, dovrebbe essere staccata da me, in quanto da me, invece non me la piglio io. E da questo si dice che nasce la discussione. Ora se noi andiamo a sintetizzare, schematizzare un pochettino questi midrashim, vediamo che il primo parla di carca e metaltelim. Il primo parla di carca e metaltelim, cioè in pratica il primo parla di una questione di proprietà, il secondo parla del Bet HaMikdash, e il terzo parla di Chava o della sorella. Se traduciamo in italiano questi tre concetti, è abbastanza semplice vedere che alla domanda per quale motivo tra fratelli ci si ammazza, la risposta è per motivi di proprietà, per motivi di religione, per motivi di sesso. E si potrebbe andare avanti a lungo ad approfondire tutti i significati nascosti di questi midrash, chiaramente non con la favoletta, ma dentro ogni... Data questa chiave di lettura, andando in fondo, ognuno dei riferimenti singoli assume ulteriori significati simbolici. Per esempio, quello che fa più impressione è questo qua, questo ragionamento sul Bet HaMikdash. Il Bet HaMikdash diventa non il segno di pace e di unità universale, ma diventa il segno della divisione dell'umanità. Il Midrash dice abbastanza tranquillamente che per questioni di religione ci si può tranquillamente scannare, ci dice che il luogo più sacro al quale dobbiamo tendere, che è il centro dei nostri, delle nostre tensioni in questa terra, simbolo dell'alto, altro non è che il luogo frequentato da Esav, che può essere la sua cosa e il suo contrario. Questo è uno dei messaggi più pesanti e anche rivoluzionari, se vogliamo. In pratica si dice che la religione, la sacralità, può diventare il sistema per perdere il senso della dignità dell'uomo, ed è quello che sta dietro alla lotta tra Caino e Abel. Ora io sono arrivato quasi all'ora, però prima di finire, anche se sarà noto a tutti, non posso fare a meno di tradurre questa pagina di Mishnah, perché la conoscete ma non ne potete fare a meno in questo momento. È la Mishnah di Sanedrin, che è il fondamento di tutti i ragionamenti. La Mishnah di Sanedrin, al capitolo 5, quando parla dell'interrogatorio di cui si faceva i testimoni, fa una lunga digressione e si dice ai testimoni che vengono a testimoniare per un omicidio di stare attenti a quello che dicono, perché le conseguenze delle loro azioni possono essere terrificanti. Sappiate che dicevano i giudici e i testimoni, facendo il discorso, al capitolo 5 di Sanedrin, che quando si tratta di questioni economiche di fronte al tribunale si dà il denaro e il discorso è chiuso. Se invece si parla di nene fasciot, sono chiamate così le regole che riguardano le vite o le persone o le anime, se vogliamo, la vita della persona, non soltanto quella della persona stessa, ma anche della tutta la sua discendenza, dipende da questo. E la base è proprio la storia di Caino. Quando Caino viene a essere scoperto, Dio gli dice: Col de me achicha tu a chi me l'hai minata ma. La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. E il Midrash dice, sottolinea il fatto che non è scritto Dam Achika, la voce del sangue come l'ho tradotto, ma la voce di Deme Achika al plurale, più di uno. Perché? Perché secondo il Midrash Damo Vedam Zariotam è la potenzialità umana che viene colpita, non si è mai soli nella vita, ma si è praticamente una umanità intera in potenza. E qua il famoso discorso che dovrebbe essere noto, ma ripetita Jungans, pertanto l'uomo è stato creato da solo per insegnare che chiunque distrugga un'unica persona, un'unica vita, è come se gli successo un mondo intero, questo è un precetto che è passato tranquillamente così come all'Islam, e non è passato invece alla civiltà cristiana, e chi invece mantiene un'unica vita è come se avesse mantenuto un mondo intero. Ed è stato creato un uomo solo per la pace delle creature, perché nessuno dicesse che mio padre è più grande del tuo, e perché non si dicesse, gli eretici non dicessero che ci sono più autorità in cielo che creano. E per dire qual è la grandezza del Signore, che l'uomo in pratica con un unico timbro fa tanti stanze uguali, mentre invece sono tutti uguali, mentre invece il Signore benedetto con un unico timbro ha creato tanta umanità differente. Però vorrei tornare, prima di finire, consentitemi, a uno dei midrashim più terribili che siano stati, perché abbiamo parlato dell'omicidio, va bene, abbiamo parlato dei motivi dell'omicidio, eccetera. Ma che cosa fa Dio di fronte alla crudeltà umana che si scatena con l'omicidio? Perché Dio consente una cosa del genere. Rabbi Shimon Bar Yochai, vissuto nella metà del secondo secolo, diceva che la cosa è difficile da dirla. Se non fosse stata raccontata nella Torah non avrebbe avuto nessuno il coraggio di dirla, ma la cosa assomiglia a che, fa un mashal, e dice che la cosa assomiglia a due atleti, immaginate il Colosseo, che stanno lottando uno contro l'altro di fronte al re, l'imperatore romano che sta là, si ratta la pancia, e vede questi che si scannano. Se il re volesse separarli, li separa. Se il re non vuole separarli, non li separa. E quindi se il re non li vuole separare e non li separa, uno salta addosso all'altro e l'ammazza. E la vittima dice: e chi è che può sostenere la mia causa di fronte al re? E così anche è successo, prosegue Rabbi Shimon Bar Yochai, con il sangue di Abele, che è stato versato. Vol de me afichatu al chimelai, è un grido disperato. Allora noi siamo esseri umani come gli atleti che si scannano nel circo, e l'imperatore sta a guardare. Terribile domanda, terribile domanda. Noi siamo come imperatori che stanno a guardare. Con questo direi può bastare adesso.
Grazie a tanto per tutti questi interventi, non lo conoscevamo, né avevamo avuto l'opportunità di mettere in relazione di tanti ambiti importanti e di tutti i dettagli. Non ci sono domande, fatto per contatto di una volontà, quindi un po' di tempo non parliamo e per la morte.
Sulla pena di morte, molto sinteticamente, nella tradizione la Torah prescrive la pena di morte, ma si tratta di uno di quegli argomenti nei quali sembra che la tradizione abbia fatto una siepe severa di protezione cercando di impedire che venisse applicata, almeno in teoria, questo è ragionamento teorico, non si che si deve dire che un tribunale che combina una condanna a morte ogni 7 anni, addirittura c'è chi dice ogni 70 anni, è un tribunale assassino. Quindi in pratica il diritto rabbinico cerca di superare il problema della condanna a morte, per quanto sia presentato grazie a un sistema di garanzie tali che questa pena non venga combinata. Questo è quello, la facciata bella. In realtà esiste anche nel diritto rabbinico una riflessione sul fatto che ci sono dei momenti in cui bisogna derogare ai bei principi e bisogna stringere le fila, in cui queste cose invece bisogna farle. Esistono quindi, non c'è soltanto retorica, sta di fatto che dal punto di vista formale i tribunali ebraici non hanno più combinato a morte, teoricamente non avrebbero più dovuto combinare condanne a morte circa una quarantina di anni prima della distruzione del Mikdash, fatto attestarlo anche nei Vangeli. Pare che in diversi momenti della storia, quando è stata data agli ebrei facoltà di farlo, qualcuno qualche volta l'ha applicato, perché esistono le leggi, esistono i sistemi di garanzia, ma esistono anche le condizioni eccezionali quando le leggi stanno in mezzo. La morte del primo
genito. La morte del primo genito.
La morte dei primo genito è una delle cose più, uno dei punti interrogativi morali più forti, ma c'è, diciamo, una tradizione potremmo definire apologetica, dice che praticamente è una punizione per quello che è stato fatto. E i Midrashim si inventano che gli egiziani prendevano i primogeni ebrei e li ammazzavano. Sta di fatto che non i primogeni, ma tutti gli ebrei erano stati, i bambini ebrei che nascevano erano stati ammazzati dagli egiziani. Quindi a un certo punto è diventata la punizione per i reati commessi. Questa è l'ipotesi apologetica. C'è l'ipotesi, diciamo, critico-scientifica, che vuol dire che è il fondamento della mitzvah, diciamo, è il mito fondante del concetto di primogenitura. Poi c'è anche una... si può anche rispondere alla domanda con quel punto interrogativo che faceva Simon Magnotè parlando degli atleti del Colosseo, praticamente. Praticamente i modi con cui Dio gestisce la storia, quando la gestisce Dio e non gli uomini, sono imperdurabili.
Grazie alla dottoressa, lui si spiegava la sua prima parlando del sangue di un rosso l'uno dell'altro, e la legittima difesa, e se io vedo una persona che può diventare un altro con un coltello, allora mi faccio scegliere quello che può diventare la vittima.
Questo è un problemino che si è posto in forma eclatante l'anno scorso, quando è stato ammazzato Rabin, perché a giustificazione, così si può dire, dell'omicidio di Rabin è stato portato la regola della tradizione rabbinica che parla del Rodez, l'inseguitore, che letteralmente, come dice lei, è quello, il Rodez è quello che c'ha il contalibano e segue qualcuno per ucciderlo. Ed è il principio della legittima difesa, che accettato tranquillamente praticamente se ci sta qualcuno, se A insegue B con un coltello per ammazzarlo, io posso, per salvare B, uccidere A, o almeno, se non ho altra soluzione, se invece posso calpestare, dare un pugno, fare saltare il coltello ad A, io non ho il diritto di uccidere B. Ma comunque è pacifico nel diritto ebraico che questo sia possibile. È pacifico, il diritto legittimamente esiste, però è chiamato il diritto del protesto. Cioè se qualcuno mette in pericolo se qualcuno mette in pericolo l'esistenza di qualcun altro, è lecito ucciderlo per salvare il minacciato.
Thank you.
Sul tema dell'amore c'è proprio il paradosso, dove l'amore cieco può portare, no? L'insegnamento è quello, dove l'amore senza una verifica, l'amore che diventa fiamma, entusiasmo, diventa cecità e porta all'omicidio. Che si tratti di amore per Dio, amore per la terra o amore per la donna. Quello che dici il tempio in potenza può essere una chiave di lettura. Io preferivo l'altra, il tempio distrutto, nel senso che si insegna proprio che se questo amore è pervertito, se si perde di vista l'obiettivo reale, il tempio non esiste più e deve essere distrutto. In quel senso tu per svilupparlo in quell'altra dice così. Finché non è uscito dal grembo materno, è il diritto materno che prevale assolutamente. Anche da noi, non solo da noi. Cioè non è un principio di etica cristiana, assolutamente. Se è nato il bambino invece sono pari, il sangue di uno guarda il sangue dell'altro.
E allora c'è la scelta.
Sì, mi non riesco a immaginare come il sangue del bambino, il bambino appena nato, il bambino già nato possa minacciare la vita della madre. Si applica in questi casi il dindero def. Continuo anche nel caso precedente si applica il dindero def con tutta. Ci sono la formulazione che Maimonide ha dato di questa legge, è una formulazione così strana che ho letto, ho un libro a casa che dà una quindicina di interpretazioni differenti. Se volete una sera potremmo studiare per te, perché non farei più. C'era Luca.
No, volevo
ricordarci
una cosa riguardo a questa questione della
di ampliamento. La pastorizia ha un valore economico anche se non, soprattutto se non si ammazzano gli animali, perché la pastorizia serve per il latte e per la lana. E quindi comunque i Midrashim si occupano di questo problema, che senso aveva il sacrificio portato da Abele nel momento in cui lui non lo mangiava, che senso aveva quel sacrificio? E su questo ragiona la parola di che possibile. L'ipotesi che puoi fare tu che l'agricoltura porti all'idolatria e la pastorizia no? Bisogna dire anche perché, per esempio, nella pastorizia c'è il problema, abbiamo un esperto in sala, il problema del rapporto con l'animale, del fare del Dio l'animale, anziché della terra, c'è una cosa che mi ero dimenticato di fare vedere, che adesso mi ritorna in mente. Scusate se la dico così. A proposito dei nomi,
il nome della vittima ha un significato fondamentale, perché Eve significa fiato, ma significa anche vanità. E il libro del Coelet si basa fondamentalmente su questa frase, che è la morale del Coelet. Avela valim akol ha'al, vanità delle vanità, tutto è vanità. E che cosa fa Caino? Va Jacob, Cain, all'Evel, va Jacob, per tutti insieme lo signore, vedete cosa c'è fuori, vanità delle vanità, tutto è vanità, e Caino si alzò contro la vanità. E allora il discorso che facevo iniziale sui due tipi di omicidio. Esiste l'omicidio per passione, un omicidio che si fa per adulterio, eccetera, eccetera, ed esiste l'omicidio che si fa per dare senso alla vita. Di Abele non si sa nulla della discendenza. No, siamo figli del terzo figlio. Discesso. I Keniti rientrano in qualche... I Keniti sono gli antenati di Itro, che poi fanno pace con gli ebrei, diventano un popolo amico degli ebrei. No, in generale, sono l'umanità. Sì, sì. No. Ci sono due linee di... Ci sono due linee di discendenza. Dopo Caino nasce un terzo figlio, che c'è? No, Caino fa tutto, c'è tutta descritta la discendenza di Caino. Sì, certo. Sono quelli che costruiscono le città, sono quelli che creano gli strumenti musicali, sono quelli che creano i fabbri, eccetera, eccetera, tutte queste cose così. Di Abele no? È un fiato che scappa via, è la vanità che scappa. Mica era buono Caino, da come da Abele.
Questa immagine non conoscevo assolutamente. Ricordo una cosa che la specie ha detto qui su Roma, mi tocca molto, cioè la visione che ha campionato il mio diritto, cioè la un Dio, ma un Dio che esiste, una cosa, l'idea è che sì, la terra sopra, di come gli uomini usano liberamente, cioè come hanno iniziato a voi, però non può intervenire, non può sottrarre questo, quindi anche in quel momento non è lui che fa la cosa. Allora mi domandavo però se Dio fa la cosa, quali
sono. Ma tu hai centrato esattamente il commento che qua per esempio in questa pagina di Midrash dice esattamente le stesse cose tue, va bene? Dice le parole letterali, questo appare come una sorta di difetto nel seno del Signore benedetto, il fatto che abbia lasciato un luogo di protesta sulla libertà di scelta, sul libero arbitrio. A questa domanda terribile che fai tu, che è perfettamente scontata parola per parola, come rispondono? Come si risponde? La risposta che ha dato Rambam e che hanno dato altri dopo di lui, eccetera, eccetera, era gettiamo la spugna, va bene? Gettiamo la spugna, non riusciamo a capire la cosa che sfugge, cioè questo dramma terribile, la apparente indifferenza divina alle sofferenze umane, è il paradosso del Dio che interviene nella storia. Ecco qua, l'ho fatto vedere all'inizio, il primo comandamento è parallelo al sesto comandamento, il primo comandamento che dice che Dio si è rivelato nella storia, e poi Dio ti dice di non uccidere, fanno a pugni le due cose, No, è il fatto che poi che non difende chi viene ucciso, fanno a pugni le due cose, allora come rispondono molti maestri, dicono, però veramente non è in grado di capire il disegno divino, è uno dei nodi più difficili della discussione, è una delle cose più... comunque oggi c'è molta riflessione, come c'è molto pensiero ebraico su questo, ci sono un sacco di pubblicazioni, di studi. C'è un libro di Irene Kajun sull'argomento che raccoglie tutte le fonti in più. L'avete visto? Sì, dei moribondi bisognerebbe parlare un'intera cosa. Molto brevemente, nessuna forma di eutanasia è consentita. Se non è consentito accelerare il decesso di una persona, in nessun modo, anche se sta male, se sta soffrendo, eccetera, eccetera, e chi dice fatemi finire, non è consentito la vita. Appunto in nome della sacralità della vita. Allora, i maestri hanno da tempo, ma poi oggi è ancora più sofisticato il ragionamento, hanno introdotto una distinzione, che non si può far nulla per accelerare il decesso, però si possono rimuovere le cause che impediscono, che rallentano la morte. Anche perché noi abbiamo, in generale ai medici è stato dato il diritto dovere di curare, bene? Ma di curare, mentre invece a prolungare la sofferenza umana non è una cura. Sì, ma è difficilissima la distinzione, caso per caso diventa dei problemi terribili. Da dove si, come si fa a distinguere dall'accanimento terapeutico al coso? Al prolungamento delle sofferenze o alla necessità di cure. Allora, intanto il divieto di uccidere, il divieto l'ordine di proteggere la sacralità della vita si rinforza si rinforza anche nel momento in cui si costituiscono dei tribunali che hanno, con determinate garanzie e condizioni, la facoltà di punire l'omicidio con la stessa pena di morte. E il limite è la definizione, cioè nessun uomo ha il diritto di uccidere un altro, ma questo diritto ce l'ha il tribunale in determinate condizioni. E questo è un fondamento stabilito dalla Torah, che poi la tradizione rabbinica praticamente si castra dicendo noi non possiamo più uccidere, neppure col tribunale e così via, perché ci sembra eccessivo. E questo è un aspetto del problema. L'altro aspetto del problema è quello che tu poni, quello dello Stato e quello della guerra, della condizione globale, nel quale i meccanismi normali saltano completamente. Ora, nella logica della Torah, le guerre ci stanno e sembrano anche consentite, in alcuni casi addirittura ordinate, e quindi fare un discorso storico su questo. Però, per esempio, se noi torniamo all'idea dei tre principi fondamentali per i quali una persona si dovrebbe far uccidere pur di non uccidere, se dovessimo fare un'interpretazione letterale di questo concetto, noi non avremmo nessun diritto ad andare a fare la guerra. Se ti chiama la pari e ti dice questo, noi non abbiamo diritto di fare la guerra. Allora il problema è quello del, se in questo caso possiamo applicare il concetto generico di Rodef, del diritto alla legittima difesa, è tutta una problematica del tipo. Altre tre serate, va bene.
Va bene, noi ringraziamo molto Riccardo e il prossimo appuntamento è il 10 di maggio.